22 minuti Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Allora, posto che c'è una notizia in divenire, come si dice in italiano, ossia in breaking news dicono gli anglosassoni, ossia la possibile decisione del presidente degli Stati Uniti Trump sull'accordo preliminare per una pace in Iran, Trump che è chiuso da ore in riunione con i suoi collaboratori, quindi se dovesse arrivare tra qui alle 20:30 magari riusciamo a dire anche qualche cosa. Adesso però parliamo di quella che fino a questo momento è la notizia più importante del giorno, ossia questo drone russo che ha colpito un edificio residenziale in Romania, paese NATO. Ci sono due persone ferite e questo naturalmente ha comportato reazioni sia politiche che militari da parte della Romania, della NATO, e ulteriori minacce da parte russa. Putin nel tardo pomeriggio ha anche detto: ma questo potrebbe essere in realtà un drone ucraino. Ovviamente insomma, possiamo immaginare insomma il tipo di comunicazione che fa. Medvedev invece che ha minacciato gli europei: non dormirete più sonni tranquilli. Il governo rumeno che ha cacciato il console dalla zona dove è accaduto l'incidente e questo ha determinato una ulteriore minaccia. Insomma, il quadro è di grande tensione. La NATO che sposta temporaneamente, dice, sistemi antimissile e antidrone nella zona. Saluto con noi Anna Zafesova della Stampa. Buonasera Anna.
Buonasera.
Beh, allora io partirei dalle parole di Putin del tardo pomeriggio. Possiamo dire che non dovevamo aspettarci nulla di diverso dal presidente russo che dice: ma questo drone, come fate a dire che è nostro? Potrebbe essere ucraino.
Sì, che dice fateci vedere i rottami, e esatto. Dice anche nel pomeriggio ne sento parlare ora, e lì viene da chiedersi come mai il presidente della Federazione Russa non venga informato di un drone, anche se fosse ucraino, che è finito in Romania, perché comunque insomma è una cosa importante.
E questa è una dichiarazione quindi che potevamo, come ho detto, aspettarci, e che si deve inquadrare nella stessa solita dinamica di propaganda e comunicazione dentro l'ambito della guerra ibrida?
Ma io non saprei più che dire, perché se considerato che nello stesso contesto, cioè nella stessa dichiarazione, Putin poi dice che la guerra sta volgendo verso la sua conclusione e che i russi stanno avanzando su tutte le direttrici, e lo dice esattamente nel giorno in cui gli ucraini comunicano che di aver riconquistato in un solo giorno 46 chilometri quadrati, che ovviamente non è tantissimo, però è in poco, un solo sì. Giorno, e dopo mesi e mesi che invece erano i russi a conquistare 2, 3, 10, 15, eccetera, e quindi perdita per la prima volta da tanto tempo, perdita netta di territori per i russi. Esattamente in questo momento Putin dice che invece stanno avanzando, che la guerra sta per finire, quindi non si capisce appunto quanto sia una propaganda nell'ambito di una guerra ibrida, quanto Putin capisca o venga informato di quello che accade realmente sul terreno, anche perché contemporaneamente appunto come dicevi tu prima, Dmitry Medvedev non solo rivendica il drone come russo, ma dice ne avrete altri, maledetti europei, assassini, insomma anche i soliti paroloni di Medvedev, e dice chiudete il becco, non dormirete tranquilli nei vostri letti. Quindi
ma quella è la dinamica, diciamo, del poliziotto buono, poliziotto cattivo, che vediamo da tanto tempo, o meglio poliziotto cattivo e poliziotto ancora più cattivo, forse si potrebbe dire. Fa un po' parte anche questo, no, della guerra psicologica.
Ma io non lo so quanto faccia parte della guerra psicologica o quanto faccia parte di due torri del Cremlino, come si chiamano nel gergo psicologico moscovita, che non
due
si
linee politiche, due linee politiche, quindi
oppure parlano banalmente anche a due pubblici diversi, uno che gode nel sentire minacce rivolte agli occidentali e l'altro che invece richiede e vorrebbe una maggiore moderazione da parte del Cremlino.
Senti, io vedo che poi nel suo discorso che ha fatto oggi il presidente russo si è rivolto anche all'Armenia, insomma ci sono le elezioni politiche tra poco in Armenia, è uno di quei paesi che stanno a margine, cioè sui bordi, proprio sui confini della Russia, dove ci sono molte tensioni, è tornato a minacciare anche loro, insomma, quindi la Romania, i Baltici, l'Armenia. Questo non è l'atteggiamento di una persona che si sente, come dire, in una fase di ritirata.
No, ma sicuramente non si sente la fase di ritirata. Io credo che le minacce verso l'Armenia siano molto preoccupanti perché sono molto esplicite e sono molto, cioè Putin dice attenzione che l'Ucraina è iniziata così, cioè dice anche l'Ucraina aveva esordito volendo avvicinarsi all'Unione Europea, guardate come è andata a finire, come dire non fateci arrabbiare. Il ministro dell'energia russo, che tra l'altro per coincidenza è il marito della nipote di Putin, ha già mandato al governo armeno una lettera in cui minaccia di sospendere l'erogazione del gas all'Armenia se si avvicina all'Unione Europea. E tra l'altro anche qui è molto curioso perché dopo averci detto per anni che l'Ucraina era nazista, che l'Ucraina era pericolosa perché voleva entrare nella NATO, che c'erano delle grandi motivazioni storico-strategiche, adesso si scopre che invece tutto in Ucraina era iniziato, diceva Vladimir Putin, perché aveva voluto avvicinarsi all'Unione Europea, non alla NATO. Quindi torniamo a quello che abbiamo sempre saputo essere il vero motivo della rabbia del Cremlino, però stavolta lui lo dice: chi si vuole entrare all'Unione Europea e allontanarsi dalla Russia verrà punito. Poi, quanto lui minaccia nei confronti dell'Armenia una guerra o quanto un ricatto di tipo economico, anche perché l'Armenia, ovviamente, anche a causa della sua posizione geografica, si trova in una situazione ovviamente molto, molto vulnerabile, questo lo vedremo. Ma sicuramente che Putin vuole rilanciare, su questo non c'è dubbio, lo vediamo anche dalla lettera che il suo ministro di finanze, Anton Siluanov, avrebbe inviato al governo. La pubblica oggi il Financial Times dicendo che bisogna tagliare di una trentina di miliardi la spesa pubblica russa soltanto quest'anno, spesa pubblica non militare, perché siccome le spese militari hanno sforato ogni stima prevista e prevedibile, quindi qual è la conseguenza? La conseguenza è che viene tagliata la spesa pubblica non militare.
E quindi i servizi, insomma, alle persone. Anna, citavi la minaccia all'Armenia legata a un possibile processo di avvicinamento all'Unione Europea, e a proposito di questo, non sarà che quello che abbiamo visto oggi, anche forse le dinamiche naturalmente comandano, la cronaca comanda, vedremo le dinamiche, però insomma questa tensione che si va alzando, diciamo così, legata al fatto che l'altro giorno c'è stato un ulteriore passo nell'avvicinamento dell'Ucraina all'Unione Europea.
Ma certamente, certamente sì, così come certamente la Russia è in difficoltà sul campo, la Russia è in difficoltà economica, appunto, quindi gli Stati Uniti hanno dichiarato e confermato di non avere più intenzione di negoziare con la Russia fino a che sostanzialmente la Russia non cambierà idea, quindi è quel momento per Putin quando deve o scendere a primi consigli, o appunto provare a rilanciare. E diciamo, la tattica di Putin finora in tutti gli anni precedenti è stata appunto quella di tentare di rilanciare e di aumentare, o almeno provare ad aumentare la percezione che lui è una minaccia che non può essere liquidata così. Quindi temo che la situazione sia molto pericolosa. Aggiungo anche che Volodymyr Zelensky ha ripetuto oggi che ci saranno, che Kiev attende nuovi attacchi, pesantissimi attacchi russi come quello dei giorni scorsi, e non solo Kiev probabilmente, quindi sicuramente Mosca sta puntando a un'escalation e minaccia un'escalation, come dire, non provocateci, piuttosto tornate appunto a dialogare con noi.
Anna Zafesova, grazie, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi.
La tensione è alta, la preoccupazione è altremodo, diciamo, concreta, anche
Questo è
perché
Daniele Stasi che insegna all'Università di Varsavia
questo avvenimento,
sulla reazione nei paesi europei e sulla
spesa
guerra
pubblica
ibrida
italiana
dentro
spesa,
cui si inserisce questo episodio.
presumibilmente un drone caduto per saggiare la reazione da parte degli alleati all'interno della NATO e dell'Unione Europea. Oppure, questa è una delle interpretazioni più benevoli, ma nel caso della Russia è bene tenerne conto, si è trattato di un possibile, diciamo così, incidente, ecco, fra virgolette. In ogni caso, il protocollo, sarebbe per dire, è sempre il solito, quindi risposta, si deve capire quale risposta può essere efficace da parte di chi e in quale modo. La situazione, come sempre, di altissima tensione, da Varsavia fino a tutti i paesi, insomma, che confinano con la Russia, la situazione è veramente molto molto alta, anche perché rientra nel discorso di guerra ibrida che dalle parti dell'Europa centro-orientale è qualcosa di molto reale, diciamo, e non paventato come complotto o cose di questo tipo.
Oggi abbiamo visto un drone che è caduto su un edificio, ha ferito due persone, ma episodi di guerra ibrida meno cruenti ce ne sono molti sul confine orientale.
Assolutamente all'ordine del giorno, riguardano l'intervento sull'opinione pubblica attraverso un'influenza molto forte nell'ambito dei media dei paesi in cui la polarizzazione di tipo populista è più forte, e dunque questi interventi esterni mirano a destabilizzare il quadro politico e più generalmente a destabilizzare il quadro europeo, che è un po' la bestia nera di Putin e dei russi. Accanto a questo ci sono provocazioni quotidiane. Polonia, insomma, ce ne sono almeno una alla settimana.
Di che tipo? Ibrida, di che tipo, professore?
Che vanno dagli agenti, dagli ucraini che tentano di mettere un ordigno a una stazione nella provincia polacca e che poi scappano, si scopre che sono ucraini, ma si scopre anche poi attraverso il lavoro dei servizi segreti che sono al soldo dei russi. Per farne un esempio molto banale, ma se ne potrebbero fare tanti. Effettivamente la guerra ibrida ha questa caratteristica che è difficile poi definire la responsabilità dei vari atti, no? La guerra ibrida prevede che ci devono essere delle provocazioni, degli interventi volti a destabilizzare il nemico, senza però che questi, cioè il nemico, possa accusare l'autore poi dell'eventuale, come dire, ordigno o quant'altro, che sia lui, insomma, non bisogna accertare responsabilità, tutto deve rimanere appunto ibrido, non esattamente chiaro e definito.
Adesso naturalmente il rischio è quello di una escalation, ma che tipo di protocolli si possono applicare?
Vanno da quelli diplomatici a quelli che di carattere manifestata in maniera chiara e aperta di tipo militare. Per i secondi c'è bisogno di un'individuazione specifica di responsabilità e eventualmente di una missione da parte di chi, cioè i russi, avrebbero agito con modalità di guerra ibrida, ma questo non avviene, altrimenti si dovrebbe parlare di guerra aperta e non di guerra ibrida, da una parte. Dall'altra parte c'è la tentazione, questo è evidente, nei paesi dell'Europa centro-orientale, da qua parte soprattutto di quelle forze antirusse, fra virgolette, mettere in campo da parte loro anche una qualche manovra di guerra ibrida da parte di alcuni paesi dell'Europa centro-orientale al fine di rispondere sullo stesso piano e con gli stessi mezzi a quelli che sono evidentemente tentativi di destabilizzare il quadro politico, ma questa ipotesi è assolutamente remota. Si cerca la strada della diplomazia, delle alleanze e della moral suasion accanto a quelle che sono le sanzioni economiche. Tutto questo, tuttavia, bisogna notare, ha dato dei risultati molto molto relativi fino a questo momento.
E probabilmente il suo discorso fa dire anche che uno degli obiettivi di questo attacco, di questo continuo provocare, sia anche cercare di dividere i paesi europei, sia sul piano politico che sul piano militare, NATO.
Assolutamente sì. All'interno di ogni paese, cioè ogni paese deve, secondo lo schema collaudato, essere teatro di una fortissima polarizzazione di tipo sociale, in modo che il paese si indebolisce sia dal punto di vista politico che sociale, più in maniera più larga naturalmente l'Unione Europea. Paesi in Europa centro-orientale, con tutto quello che sta avvenendo, dalla Romania alla Bulgaria, dalla Polonia all'Ungheria, sono evidentemente obiettivi molto attenzionati, per usare un linguaggio tipo militare, da parte delle forze e degli attori che hanno interesse a destabilizzare l'Unione Europea e più in generale la NATO.
Era il professor Daniele Stasi dell'Università di Varsavia. Europa rimaniamo idealmente con Paolo Bergamaschi. Buonasera.
Buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
Lei ha una grande esperienza nelle istituzioni europee, soprattutto nella Commissione Esteri. Allora, come valuta la reazione che c'è stata a Bruxelles, di allarme politico, però insomma, le chiedo se è una reazione sufficiente a quello che è accaduto.
Beh, insomma, era il minimo che potesse fare l'Unione Europea, anche perché ovviamente c'è in ballo la sicurezza di un paese membro, sia dell'Unione Europea che della NATO, peraltro, per cui ha dovuto coprire l'iniziativa del governo rumeno, soprattutto perché le preoccupazioni ci sono, restano, insomma. D'altronde gli allarmi per un'ulteriore escalation, oppure i segnali che la Russia non potrebbe non fermarsi al fronte ucraino, ma proseguire, fra virgolette, questa frizione nei confronti dell'Unione Europea, ci sono tutti, insomma, i segnali, per cui ha dovuto interpretarli e cercare di dare l'alto là, almeno per adesso.
Frizioni come le chiama lei, le abbiamo viste anche nei Baltici nei giorni scorsi.
Esatto. Ricordiamoci che mi sembra che fosse a cavallo del 10-11 maggio sono caduti due droni ucraini, che però erano alla Russia, che la Russia attraverso le nuove tecniche di interferenza elettronica è riuscita a deviare sul suolo dei paesi baltici, mandando in tilt i sistemi di sicurezza e di difesa dell'Estonia in particolare, a tal punto che il governo estero ha dato le dimissioni per la crisi che ha provocato la caduta dei due droni. Per cui ricordiamoci che noi come Italia ci troviamo a 2000 km dal fronte, ma ci sono paesi che sono proprio a ridosso del fronte e peraltro sono paesi che oggi fanno parte dell'Unione Europea e che erano concittadini sovietici.
Io non so cosa succede al suo telefono, Bergamaschi, ma ogni tanto si allontana la voce, quindi se
sì, adesso lo tengo più vicino.
Adesso la sentiamo sì, invece sì. Meglio. Senta, prima c'era Anna Zafesova che metteva in relazione le parole di Putin di oggi sulla Romania, perché il presidente russo ha detto, insomma, ha messo in dubbio, no, che fosse un drone russo, va bene, questo fa parte della sua strategia, e le minacce neanche troppo velate all'Armenia.
Beh, ricordiamoci che la verità è la prima vittima della guerra, no,
questo
da una
sempre,
parte e dall'altra,
questo
è sempre stata così.
Da entrambe le parti, quindi, per tutte le guerre è un dato
certo,
generale.
Per
è un dato
cui
generale,
dobbiamo essere sempre, usare parole di cautela, certo, di prudenza, relativamente, no, perché fino a quando non abbiamo dato obiettivi in mano,
quello che invece
attendiamoci
è,
al minimo,
certo, quello che invece sì, è certo è, sono le minacce all'Armenia di oggi, Armenia che vorrebbe entrare nella Unione, mi faccia fare la domanda, vorrebbe entrare nell'Unione
sì,
Europea. Allora questa cosa ci ricorda il fatto che ancora adesso si è rimesso in moto la macchina per avvicinare l'Ucraina all'Unione Europea. Chiedo anche a lei, come ho fatto i precedenti ospiti, se il fatto di oggi e questa ulteriore iniziativa, rinnovata iniziativa europea, insomma, possono essere in qualche modo messi in relazione.
Allora, io tra l'altro il dossier sia armeno che ucraino li ho seguiti bene quando ero in commissione estera. Ricordiamoci che l'Armenia aveva sottoscritto già concluso i negoziati per un accordo d'associazione con l'Unione Europea nel 2013. L'accordo è stato stracciato, bloccato prima che ci fosse la firma ufficiale, perché c'è stata una telefonata feroce di Putin nei confronti di Sarkisian, che era il presidente da allora, che tra l'altro era un presidente filorusso, minacciando che se avesse sottoscritto quell'accordo d'associazione avrebbe tolto tutte le agevolazioni di cui l'Armenia godeva per quanto riguarda le merci che venivano esportate nell'Unione Eurasiatica, di cui fa parte la Russia, il Kazakistan e altri paesi. E a quel punto Sarkisian ha ritirato la firma dall'accordo d'associazione. Questo per dire che c'è un progresso dietro. Oggi chi è al potere? Pashinyan è andato al potere scalzando i filorussi e il Parlamento dell'Armenia ha adottato questa legge che spinge per un'integrazione con l'Unione Europea, ma rimaniamo ancora nel vago, intendiamoci.
Sì.
Non c'è ancora un percorso tracciato che porti l'Armenia nell'Unione Europea. È chiaro che a un certo punto però l'Armenia sarà obbligata a scegliere se rimanere nell'area economico-commerciale dell'Unione Euroasiatica oppure se integrarsi sempre più in quella europea. Però è un discorso in divenire, però ricordiamoci che in Armenia il 7 di giugno ci sono le elezioni e lì c'è uno scontro fra filorussi con i vecchi Kocharian eccetera eccetera, quelli filo Nagorno-Karabakh, con Pashinyan che oggi è al governo e che i sondaggi vedono in testa adesso almeno Pashinyan, per cui bisognerà capire il giorno dopo, a urne chiuse, a scrutinio verificato, cosa succederà. Questo per quanto riguarda l'Armenia. Per quanto riguarda l'Ucraina, ricordiamoci che il percorso d'adesione è una cosa che è imprevedibile, nel senso che c'è stata una riforma nel 2020 che ha cercato di razionalizzare il percorso, però se ricordiamo ai paesi baltici per entrare nell'Unione Europea c'erano stati 3-4 anni di negoziati, li ho seguiti da vicino loro, ricordo bene.
Sì.
Ricordiamoci che Lettonia, Estonia e Lituania sono entrate con il Big Bang nel 2004 e nel giro di 3-4 anni avevano concluso i negoziati. Adesso ci sono paesi tipo la Macedonia che ha cominciato i negoziati, ha cominciato il percorso di avvicinamento all'Unione Europea nel 2004, nel 2005 ha ottenuto lo status di paese candidato e ancora oggi non ha aperto i negoziati d'adesione, questo per dire, e che, come fanno rilevare ovviamente i tecnocrati di Bruxelles, occorrono almeno all'incirca 150 voti all'unanimità dei 27 paesi
Insomma,
membri per dare il via libera
il
all'integrazione.
meccanismo, mi scusi se le chiedo di farla breve, però torniamo all'Ucraina
Sì.
e le chiedo di nuovo, c'è una relazione tra il processo che si è riavviato l'altro giorno e questo drone?
No, la relazione c'è fra quello che è avvenuto oggi, cioè l'accordo che c'è stato fra la von der Leyen e Peter Magyar, il nuovo
Ok.
primo ministro ungherese.
In
Lì
che
hanno risolto la
senso?
questione, quindi hanno tolto il veto di fatto dell'Ungheria,
Ok.
che Orban aveva sempre messo all'inizio dei negoziati di adesione con l'Ucraina, per cui l'ostacolo più grosso è stato superato a Bruxelles, non è certamente in relazione al drone.
Grazie Paolo Bergamaschi per essere stato con noi. Una buona serata. Arrivederla.
Grazie a voi e buona serata ai radioascoltatori.
Venti e 24 minuti e con noi adesso Leonardo Bianchi. Buonasera Leonardo.
Buonasera a tutti e a tutte.
Visto che ci sei, ricordiamo anche la tua newsletter che si chiama Complotti. Senti Leonardo, con te di nuovo, in chiusura di questa puntata dell'Orizzonte delle 20, è su un tema che abbiamo già sfiorato prima, in particolare con il professor Daniele Stasi, ossia il contesto della guerra ibrida dentro cui si inserisce questo drone che ha colpito un palazzo in Romania. Ricordiamo, due persone sono rimaste ferite. Un drone che si dice russo, Putin poi nel pomeriggio ha messo in dubbio, eccetera, eccetera. Sappiamo quali sono, no? Le strategie, ma in senso più ampio, che momento è questo della guerra non combattuta con le armi nell'Europa dell'Est?
Beh, diciamo che non è una novità. La novità è che abbia colpito un'abitazione civile, chiaramente, quindi questa è la dimostrazione di quanto della pericolosità, ovviamente, dell'allargamento di un conflitto che c'è sempre. Non è una novità perché, insomma, i droni erano già stati inviati nei paesi europei, in diversi paesi europei, sempre a confine con l'Ucraina e anche nei Baltici, già nei mesi scorsi, e diciamo che è strettamente collegato anche alla situazione sul campo di battaglia ucraino, in cui appunto la Russia non sta raggiungendo gli obiettivi che si era prefissato, chiaramente, e quindi cerca, più che di allargare il conflitto, di distribuire i suoi effetti, anche al di fuori dei confini ucraini. Ovviamente mandando i droni si supera un limite simbolico, chiaramente, ma al tempo stesso, e qui questo, per questo che si parla di guerra ibrida, lo fa in modo da, diciamo, preservare una cosiddetta negazione plausibile, cioè lo fa, ma al tempo stesso si apre la possibilità, si lascia aperta la possibilità di negarlo di averlo fatto. Questa è una tattica che è molto utilizzata, ad esempio, anche dall'estrema destra statunitense, e in generale anche da altre formazioni politiche. E quindi, appunto, da un lato Putin, ad esempio, ha negato, no, che sia stato mandato un drone dalla Federazione Russa, Dmitry Medvedev invece ha detto che gli europei devono abituarsi a che questa è la nuova normalità, no? Quindi, e in tutto ciò ovviamente c'è stata poi la reazione della NATO che ha parlato di difesa del territorio, quindi diciamo che si intersecano diverse narrazioni contrastanti naturalmente, per cui da un lato si dice cioè, insomma, si cerca di colpire la quotidianità e la normalità dei paesi confinanti all'Ucraina e più in generale all'Europa. Ma al tempo stesso lo si smentisce, al tempo stesso, che sembra una cosa paradossale, ma in realtà non lo è, perché ovviamente al cuore della guerra ibrida c'è non solo la negazione plausibile, ma anche il test dei limiti, fondamentalmente. Cioè, si cerca
Certo,
sempre di vedere
vedo
fin
fino a dove
dove
posso
si può
arrivare.
arrivare. E
Sì.
questo ovviamente vale sia per le azioni belliche, che anche naturalmente per le azioni di propaganda e di informazione, che sono altrettanto importanti, sono importanti tanto quanto ovviamente le azioni sul
Ecco,
campo,
a
azioni militari
proposito.
vere e proprie.
Mentre tu ci illustravi questo concetto della negazione plausibile, scorrevo le agenzie e per venire un po' a noi, abbiamo un minuto, non tantissimo Leonardo, però per venire un po' a noi, cioè il nuovo soggetto della politica italiana che è Vannacci, che oggi diceva le stesse cose che ha detto Putin, lo ha fatto in forma un pochettino più interrogativa, no? Chiedendosi ma chi ha più interesse a colpire un paese NATO, la Russia o l'Ucraina? Anche questo sembra essere coerente con la descrizione che facevi di queste tecniche di comunicazione.
Sì, certo, qua la cosa che secondo me è da capire non è tanto che la Russia o chi per lei, insomma, abbia la capacità di indirizzare, no, di manipolare a piacimento il dibattito pubblico di un paese. La guerra ibrida e l'utilizzo di un certo tipo di disinformazione serve a infilarsi nelle pieghe dei dibattiti pubblici nazionali e di acuire le divisioni. Ed esacerbare, no, alcune posizioni che già ci sono nel dibattito. E quindi, ovviamente, uno come Vannacci, ma lo stesso si può dire per una parte della Lega, chiaramente, e anche di una parte dell'estrema destra e, non, e anche di una parte dell'estrema sinistra, diciamo così, ovviamente cioè, fa la narrazione del Cremlino è un assist a queste formazioni politiche, chiaramente, ma non è una novità di queste, anche questo è una novità. Chiaramente poi. Il rischio è che si arrivi veramente a un allargamento del conflitto. E comunque la guerra ibrida è una guerra che rimane ibrida finché non allarga veramente i confini del
Non
conflitto.
diventa
In questo
guerreggiata.
senso poi, esatto, poi alcuni esperti dicono che Putin con insomma, la Federazione Russa rischia di creare un momento, insomma, Francesco Ferdinando, ecco.
Certo, questo naturalmente fa parte della questione della guerra in Ucraina, della sua condotta in senso più generale. Grazie Leonardo Bianchi, anche a te una buona serata.
Grazie a voi.
Alle 20.30 Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte delle 20 torna lunedì, sempre attorno alle 8 di sera, vi ricordo anche l'Orizzonte, quello del pomeriggio, dalle 18 alle 19.